Nei giorni scorsi una ricercatrice italiana di base in Olanda, Roberta D'Alessandro, ha criticato la ministra italiana Giannini, che aveva commentato con soddisfazione la notizia dell'assegnazione di molte delle ambite borse ERC a ricercatori italiani, lo ERC e lo European Research Council. Ministro, non se ne faccia un vanto, ha scritto sui social media la ricercatrice, perché la maggior parte di noi lavora all'estero da anni.
Insomma, italiani di formazione, ma per quanto riguarda le carriere universitarie, sono i classici cervelli in fuga. E l'Italia quindi stenta ancora a diventare un paese che sia attrattivo nei confronti dei ricercatori e professionisti. Ma per quale motivo? Oggi ne parliamo con voi al 1300 799 626. E personalmente, che cosa vi convincerebbe a tornare in Italia?
Qual è, insomma, l'elemento mancante che servirebbe a farvi scegliere di tornare nel bel paese? 1300 799 626, il numero a cui chiamarci, oppure 0429 996 263 se volete mandare un SMS. Ma ricostruiamo brevemente la vicenda del post su Facebook della ministra Giannini e della seguente presa di distanze dei ricercatori italiani nel servizio a cura di Marco Lucchi.
In un post su Facebook, la ministra dell'istruzione Stefania Giannini ha scritto che il dato del numero di borse di studio e dei finanziamenti per progetti ottenuti dai ricercatori italiani impegnati all'estero rappresenta un'altra ottima notizia per la ricerca italiana. Tuttavia, molti di questi accademici espatriati si sono mostrati in disaccordo con l'entusiasmo della ministra e hanno invece reagito ai suoi commenti con irritazione, cinismo e ironia. Roberta D'Alessandro, una ricercatrice italiana, ha ribattuto alle parole della Giannini scrivendo: «La prego di non vantarsi dei miei risultati. L'Italia non ci ha voluto». Nel suo sfogo ha anche fatto riferimento alla mancanza di meritocrazia e a presunti favoritismi nei confronti di persone meno competenti, ma forse provviste di migliori agganci. E la D'Alessandro non è l'unica ad aver detto la sua. Finora più di 1000 persone hanno partecipato al dibattito su Facebook e la maggior parte di loro ha espresso rabbia e delusione rispetto alla situazione del mondo accademico in Italia, facendone un quadro molto lontano da quello della ministra. Alcuni, come per esempio Francesco Grillo, hanno fatto riferimento alla situazione dell'istruzione superiore in Italia con una sensazione di impotenza, affermando che il paese è stato colpito da 20 anni di genocidio culturale, mancanza di meritocrazia e una forte indifferenza per la cultura in tanti settori. Non è mancata neanche l'ironia, come nel commento postato da Simone Vincenzi. Simone si è chiesto come possa essere definita un'ottima notizia dalla Giannini che 17 italiani su 30 svolgeranno ricerche all'estero, mentre il numero di stranieri che svolgeranno ricerche in Italia è pari a 0. Un successo epocale, chiosa Vincenzi. Al momento di andare in onda, la ministra non ha ancora risposto ai commenti.
Questo servizio era a cura di Marco Lucchi, quindi 1300 799 626, il numero di questa mattina per intervenire. Stiamo appunto prendendo spunto dalla vicenda che ha coinvolto Roberta D'Alessandro, una ricercatrice italiana di base in Olanda, che ha criticato la ministra italiana Giannini, che aveva appunto commentato con notevole soddisfazione l'assegnazione di molte ambite borse ERC a ricercatori italiani. E prendiamo spunto da questa polemica italiana per parlare proprio di cervelli in fuga e della emigrazione verso altri paesi dall'Italia, che è sempre più consistente. Proprio l'anno scorso alcuni dati lo confermavano: l'emigrazione sostanzialmente ha superato l'immigrazione in Italia. Evidentemente l'Italia fatica a diventare un paese in grado di attrarre talenti. 1300 799 626, che cosa vi convincerebbe a tornare in Italia? Di che cosa ha bisogno l'Italia per diventare finalmente un paese attrattivo? Noi abbiamo un intervento subito al 1300 799 626 e ascoltiamo Pietro Rindone. Pietro, buongiorno. Pietro, buongiorno.
Ah, pronto, buongiorno.
Buongiorno Pietro. Pietro, noi abbiamo parlato proprio ieri con te, sei stato ospite di Australia Istruzioni per l'Uso, cioè hai raccontato la tua storia di microbiologo che si è già laureato all'estero, quindi una scelta precoce. Come mai hai deciso subito di andartene dall'Italia?
La mia era stata una scelta anche dettata dall'ambiente politico del tempo, era il 2008 e era appena stato rieletto Berlusconi. Non mi ricordo se è la terza volta a questo punto, Era una situazione abbastanza disastrosa da un punto di vista dell'istruzione, non avevo molta fiducia nel sistema italiano e nelle possibilità che mi avrebbe potuto dare, quindi quella e altri fattori personali mi hanno spinto ad andarmene.
Quindi sostanzialmente non ti sei neanche, non hai neanche iniziato a capire com'era il mondo universitario, come funzionava
No,
le varie.
avevo già un'impressione da amici e familiari, ma non mi sembrava tirasse una buona aria. Ho deciso di tagliare la testa al toro e partire direttamente dall'estero, dove sembrava che la situazione fosse migliore.
E nel corso dell'intervista che ci hai rilasciato ieri in Australia, istruzioni per l'uso, dicevi che però hai fatto un breve tentativo di rientrare in Italia. Cosa è
Sì.
successo?
Dopo la laurea sono tornato in Italia, ho provato a trovare un dottorato in Italia. E, dopo varie peripezie ho provato Napoli, ho provato un paio di altre università, volevo qualcosa, un progetto interessante, ma non sono andato oltre, diciamo, un'intervista su Skype e dopo un mese di non avere più nessun contatto, più nessuna risposta da parte delle persone che avevo provato a contattare, ho deciso di partire
Ed
e
eccoti
di
in
provare
Australia,
altrove.
insomma.
Ed
E
eccomi in Australia,
ecco,
esatto.
quindi sei al Victor Chang Institute, quindi nonostante la tua età giovanissima, se non sbaglio hai 26 anni, confermi?
26, sì,
20,
confermo.
26, comunque sei un istituto prestigioso, però comunque sostanzialmente ormai hai deciso di avere una carriera che non ti porterà, perlomeno per adesso, nel bel paese. Secondo te cosa dovrebbe cambiare nella situazione italiana per appunto attirarti indietro? Cosa manca in Italia?
In Italia manca un sacco di onestà, manca un sacco di trasparenza e secondo me manca un senso comune. Non c'è un'unità, diciamo, nazionale e una lungimiranza necessaria per il mondo della ricerca. Ci vogliono anni di visione davanti per poter sviluppare dei progetti concreti che poi diventano magari commercializzabili, che poi magari portano profitto, ma non si può guardare solo a un'ottica di un anno, bisogna guardare nell'ottica di 10 anni, bisogna guardare nell'ottica di 15 anni,
Quindi manca la
perché
visione a lungo raggio, sostanzialmente.
serve quello, secondo me.
Pietro, innanzitutto mi scuso perché prima ti ho chiamato Rindone, ma il tuo cognome è Ridone. Puoi rimanere
Ridone.
ancora qualche minuto con noi in linea? Perché
Volentieri.
abbiamo un altro ospite che però è invece in collegamento dall'Italia. Si tratta di Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Alessandro Rosina, buonasera per te, buongiorno per noi, insomma.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, prima abbiamo parlato della linguista Roberta D'Alessandro, di questo scambio un po' polemico che ha avuto con la ministra Giannini. Lei ha sottolineato il fatto che molti giovani studiosi italiani devono andare all'estero per affermarsi. Ci sono effettivamente numeri? Sono così tanti i giovani che scelgono di andare a studiare all'estero o a fare i ricercatori all'estero?
Sì, diciamo che questo numero è andato continuamente crescendo negli ultimi anni, si è accentuato ancora di più negli ultimissimi anni il numero di giovani intraprendenti e dinamici che lasciano l'Italia per andare all'estero e all'interno di questo flusso crescono quelli più qualificati e quindi i laureati hanno un'incidenza maggiore, sempre di più, si è passati dal 12% all'inizio, verso gli anni 2000, attualmente al 30% di laureati all'interno di questi flussi di uscita e poi sempre di più sono anche i dottori di ricerca, cioè i giovani che dopo un dottorato di ricerca, non trovando prospettive di valorizzazione in Italia, decidono di andare all'estero. Quindi c'è sia un aspetto quantitativo, cioè in crescita dei flussi, sia qualitativo, cioè se ne vanno i più giovani, più dinamici, più qualificati, più intraprendenti. E poi appunto c'è la questione del saldo negativo, cioè a fronte di tanti che vanno, questo di per sé potrebbe anche essere positivo perché comunque girare il mondo, fare ricerca anche in contesti internazionali, fare esperienza di confronto con culture diverse, eccetera, è positivo. Il problema è che poi in Italia non ne attraiamo altrettanti qualificati nei nostri centri di ricerca e questo evidentemente diventa un circolo vizioso, perché i fattori stessi che spingono ad andare via poi perdono, fanno sì che si perdano le energie più e le intelligenze più vive, quelle che potrebbero maggiormente produrre anche un ricambio generazionale e culturale all'interno del paese, all'interno dell'università italiana.
Ecco, non ci sono prospettive. Intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che potete chiamarci al 1300 799 626 per parlare con noi questa mattina. Ma diceva, non ci sono prospettive, ci sono dei fattori che spingono ad andarsene. Andiamo a vedere proprio questi fattori, ma nel senso pratico, perché per esempio prima stavamo parlando di mancanza di visione, giustamente, che però non dà un'idea di com'è la situazione delle università in Italia. Com'è la situazione? Quali sono i motivi, le ragioni che congestionano il sistema?
Sì, allora diciamo che la situazione è molto eterogenea sul territorio italiano. C'è il Sud Italia che insomma ha molti problemi sia di finanziamenti sia di vincoli anche diciamo culturali nell'apertura al cambiamento e di resistenza al nuovo. C'è il nord Italia, ma ci sono poi delle università che comunque sia al nord che al sud sono un po' più dinamiche, più aperte, quindi insomma la situazione è molto eterogenea. Però complessivamente c'è un sistema paese che non sta considerando una priorità l'investimento sulle nuove generazioni, c'è un sistema paese che non investe adeguatamente in istruzione, soprattutto in istruzione terziaria, noi investiamo meno della media dei paesi sviluppati, dei paesi OCSE, in ricerca e sviluppo e innovazione noi investiamo meno rispetto agli altri paesi avanzati, quindi c'è anche proprio una questione sia culturale sia di investimenti finanziari e economici che fa sì che appunto molti giovani non abbiano finanziamenti adeguati per le loro ricerche, i centri di ricerca non abbiano finanziamenti adeguati per attrarre e per offrire opportunità adeguate a chi vuole fare ricerca di alto livello competitiva, e c'è appunto anche un blocco generazionale e culturale che vede con sospetto chi è dinamico, chi è aperto al nuovo, chi è troppo,
ecco, questo è proprio il problema, anche
disturbare equilibri preesistenti.
Esatto, equilibri preesistenti, sistema dei baronati. Nelle università appunto italiane c'è questo problema di come si assegnano cattedre, come si assegnano appunto le cariche. Sono puliti i concorsi in generale nelle università italiane, o perché si legge spesso di concorsi che sembrano già prefissati? C'è già il vincitore prima che si inizi a fare il bando?
Un po' c'è questo rischio, sono puliti da un certo punto di vista, nel senso che molto spesso stanno comunque ai limiti delle regole, cioè si trova sempre la scappatoia per privilegiare quello che ha fatto un po' la gavetta, il portaborse, che ha insomma, che è abbastanza integrato e coerente con l'establishment, comunque chi detiene il potere all'interno delle facoltà dell'università, e quindi non mette in questione lo status quo esistente, e quindi chi è sostanzialmente funzionale al potere di chi gestisce le varie facoltà, i dipartimenti eccetera, e non c'è invece una capacità di aprirsi a chi può portare anche visioni nuove, può portare una capacità diversa anche di interpretare le nuove linee di ricerca, ma questo vuol dire mettere in discussione un potere esistente prestabilito. Io su questo sarei molto drastico, perché questo è anche legato a un problema generazionale.
Io leggerei, scusa se ti interrompo, leggerei un messaggio che è arrivato da Gianni: le università italiane dovrebbero prendere esempio dalla gestione di quelle statunitensi, le industrie possono accedere agli studenti migliori per sviluppare progetti che poi vengano commercializzati. Questo ha portato al successo di aziende come Microsoft e Apple. Questo ha scritto Gianni. Alessandro Rosina, c'è qualche strategia che effettivamente è già stata messa in atto in Italia per cercare di far tornare questi cervelli in fuga, o far diventare comunque l'Italia un paese attrattivo anche per chi non è italiano, ma magari ha capacità, risorse?
Sì, no, come dicevo, qui serve da un lato ma probabilmente servono dei cambiamenti drastici. Allora, da un lato bisogna considerare una priorità la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, quindi la possibilità che l'Italia, attraverso le proprie potenzialità e soprattutto il capitale umano delle nuove generazioni, possa tornare ad essere un paese che cresce e che è competitivo, perché le potenzialità ce le ha. E i giovani italiani che noi formiamo quando vanno all'estero raggiungono spesso livelli di eccellenza, quindi vuol dire che se avessimo la capacità di dare opportunità e occasione al nostro paese, l'Italia potrebbe effettivamente fare un salto di qualità, ma questo vuol dire investire in ricerca, sviluppo, innovazione, investire soprattutto sui giovani. E io farei scelte, appunto, dicevo prima, drastiche, cioè manderei in pensione i professori ordinari over 75 e userei tutte le risorse che si possono ottenere, perché costano tra l'altro molto, perché poi i loro stipendi sono particolarmente elevati, non solo quindi bloccano posizioni ma anche hanno un costo economico molto elevato, e investirei tutte quelle risorse per fare un reclutamento di qualità sia per giovani capaci e validi in Italia, sia attraendo giovani italiani ma non solo dall'estero, per un rinnovamento vero del sistema paese e del sistema universitario.
Insomma, scelte drastiche. Grazie Alessandro Rosina per essere stato con noi questa mattina. Buona serata.
Alessandro Rosina, lo ricordiamo, è professore di demografia e statistica sociale nella Facoltà di Economia della Cattolica di Milano. 1300 799 626, il numero per intervenire. Prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo con voi.
Siete appassionati di cinema? SBS On Demand vi dà la possibilità di vedere centinaia di film in qualsiasi momento. Assistete ai migliori film drammatici, comici, romantici e horror e ai documentari più interessanti da ogni parte del mondo. Visitate sbs.com.au/on-demand.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10, fino alle 9 della costa est. Potete chiamarci al 1300 799 626 per parlare questa mattina di Italia, di come l'Italia possa ritornare ad essere un paese attrattivo, diciamo così, non soltanto per gli italiani ma anche per chi viene da altri paesi, per chiunque insomma abbia capacità. E questa mattina parliamo anche con Gino. Buongiorno Gino. Gino, buongiorno. E forse non posso parlare con Gino, riproviamo perché purtroppo in questo
Gino,
momento...
Gino, tu ci sei.
Gino, buongiorno.
Eccoci qua.
Buongiorno. Ci sono, come va?
Molto bene, Gino. Grazie per averci chiamato. E,
Avete toccato un argomento molto triste, molto serio, che quasi deprimente.
Ecco, appunto, deprimente, appunto, queste reazioni. La ministro si è vantata della ricerca italiana e le è stato fatto notare che la maggior parte dei ricercatori italiani non sono in Italia. Secondo te qual è il problema? È un problema dell'università italiana? È un problema della società italiana?
Sentite, io ho questa piccola esperienza, avendo studiato molto all'università in Italia, adesso sto qui, non studio lo stesso, ma... E mi ricordo che questo professore che avevamo, che era direttore del Dipartimento di Filosofia, in privato molte volte ci parlava e si sfogava. Lui aveva un ragazzo che aveva preso a cuore, dice, come devo fare? Un bravissimo ragazzo, facendo tante cose, vuole fare della ricerca, eccetera. Però dice, sapete cosa devo fare? Mi devo fare amicizia con un altro professore di un'altra università, non mi ricordo se era di Pavia, cioè di un'altra università, e sì... in modo che potessero nelle commissioni entrare a far parte e lui approvare l'amico dell'altro professore e il suo professore approvava questo amico e farlo passare all'università, con questo tipo di accordi,
scambi di favori, insomma, quote di studenti e dei professori.
Questa era, ma diceva lui molto amaramente che questa era la norma. Poi non vi posso raccontare tutte le altre storie, ma questo per darvi un'idea di come si come funziona il mondo universitario, fa persona con una persona onesta. Lui è una persona onesta.
Ecco, Alessandro Rosina prima diceva: bisogna operare delle scelte drastiche, bisogna investire sui giovani e allo stesso tempo, sostanzialmente, ha detto bisogna eliminare la vecchia guardia, che sostanzialmente tengono le posizioni, costano un sacco e rendono il sistema quello che è.
Questo a livello di università.
Sì, sì, beh, non in generale.
Ma voi neanche immaginate, neanche si può immaginare il meccanismo sociale di selezione, diciamo così, conosciamo la selezione naturale, no? Ma quello che c'è all'università è una selezione innaturale, ma altrettanto crudele e falsa, cosa dite? Anche se devo dirti che mia moglie, che sul lavoro all'università australiana, dice che anche qui non scherzano, guarda, anche qua ci sono dei giri di savori e di consensi dati a persone non meritevoli, figurati.
Quindi forse la meritocrazia perfetta non esiste neanche in Australia. Al numero degli sms 0429 996 263 è arrivato un messaggio di Gianluca, che scrive da Maitland e dice: io tornerei solo se l'Italia tornasse alla metà degli anni 80-90, dove potevi fare, creare e guadagnare, dove c'era ancora il rispetto e il senso della famiglia, tutte cose che ora non ci sono più. Questa è l'opinione di Gianluca, che ci scrive dal New South Wales. Voi, lo ricordiamo, potete chiamarci anche al 1300 799 626. Insomma, Gino, tu torneresti in Italia o ormai, insomma, ci hai messo una pietra sopra?
Oh, un bel macigno, un gran sasso, come la mia montagna da dove provengo. Sì, sì,
il gran sasso ci abbiamo messo sopra. Allora, Gino, grazie per averci chiamato questa mattina, buona giornata.
Grazie,
buona
Gino.
Giornata a voi.
1300 799 626, il numero per partecipare questa mattina. Il dibattito prosegue e noi adesso parliamo con Fernando. Buongiorno Fernando.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Fernando, hai l'aria rassegnata?
No, io non me la segno mai, sempre. Volevo dire alcune cose. Intanto volevo un po' controbattere a quel giovane che lavora qui da noi in Australia, che è scappato perché c'era Berlusconi. Bisognerebbe spiegargli a questo ragazzo che praticamente tutta la baronia di tutte le università in Italia oggi è in mano alla sinistra, quindi forse più che scappare da Berlusconi dovrà scappare dai colleghi di partito.
Quindi è un problema generalizzato, no, non si può
problema sociale
ad una
giusto
parte
per
sola.
Bilanciare, perché poi pare che ci sia sempre sto Berlusconi e invece i problemi dell'università magari sono altri. Per quanto riguarda i ricercatori, come ha detto Rosina, spesso l'università italiana produce degli ottimi laureati. Il problema di fondo è che ne produce troppi per quello che siamo attrezzati per fare ricerca. Tenete anche presente che il sistema industriale italiano non è orientato a sviluppare prodotti ad alto valore aggiunto, quindi con un alto livello, una quantità di ricerca. E quindi il problema del paese è che si produce poca ricerca perché il sistema italiano chiede poca ricerca.
Quindi il problema alla radice, quindi, secondo te, non dopo l'università,
sì,
ma prima?
Prima, e poi produce spesso ottimi laureati, che però sono troppi rispetto a quello che... Tant'è che quando vanno all'estero poi molto spesso ottengono anche degli ottimi risultati. Quindi l'università in quanto tale, che è un problema anche molto ampio, produce ancora oggi degli ottimi laureati.
Quindi scusami Fernando, più che eliminare i baroni bisognerebbe ritornare al numero chiuso per le università?
Ma bisognerebbe gestire l'università, probabilmente sì. È inutile disperdere... per esempio mia figlia studia in Inghilterra. Allora, in Inghilterra, mentre in Italia i suoi amici sono in 300 in una struttura eccetera, mia figlia spesso fanno lezione con 8 persone. Allora è chiaro che riesce a dare una qualità quando in un'aula con 300 persone non riesce a fare. Probabilmente se queste 300 persone fossero solo 100, la qualità comunque migliorerebbe.
Fernando, tutto. Grazie per essere intervenuto questa mattina al 1300 799 626. Allora, e la conversazione continua ancora per pochissimi minuti perché concludiamo alle 9 della costa est australiana. Ritorniamo al nostro ospite iniziale, Pietro Ridone, che nel frattempo avrà seguito in parte il dibattito. Pietro, quando tu parli con i tuoi colleghi qui in Australia, come si parla dell'Italia? Cioè, c'è qualcuno che è incuriosito dall'Italia, che pensa che sarebbe interessante andare a lavorarci? Perché quello sembra essere il problema dell'Italia, anche non riuscire a attrarre.
Sono tutti molto attratti dall'Italia come paese, per la sua storia, la sua tradizione, ma non per le sue opportunità di lavoro. Cioè, l'Italia è un ambiente ostile, non si parla molto inglese in Italia, non è un posto in cui è comodo andare per un ricercatore inglese. Già in Italia si parla talmente poco inglese che è difficile per gli italiani andare a trovare un lavoro all'estero. E quindi non è attivo perché non c'è un ambiente ospitale,
Diciamo
secondo me.
che si autoelimina già in partenza proprio per questo problema anche linguistico, in un certo senso.
Sì, anche,
Pietro,
sicuramente.
il nostro ascoltatore prima ci diceva sul tornare in Italia ci ho messo un gran sasso sopra. Tu?
Io ancora non ci ho messo il sasso, ancora non mi sono rassegnato.
Hai 26 anni, hai
Aspetto.
tutta la vita davanti. Questo commento da vecchia zia,
Esatto,
lasciamelo fare in chiusura.
aspetto.
Pietro, grazie per essere tornato a partecipare ai nostri programmi. In bocca al lupo. 1300 799 626, il numero a cui hanno chiamato gli ascoltatori questa mattina. Noi adesso proseguiamo il programma. Tra pochissimo cediamo la linea a Marco Lucchi, ma potete continuare ad ascoltarci in tutta Australia, come tutti i giorni, fino alle 10, sui canali digitali o sulla SBS Radio App.
Siamo allora in conclusione della nostra prima ora. In linea adesso Marco Lucchi con il GR. Noi ritorniamo tra poco.